Buon pomeriggio, ben trovati su RBN, nella bella redazione di Roma, accanto alla Civetta. Oggi giovedì 4 dicembre, sono le 17.03, con voi al solito c'è Barone, buon senpai,
saluto a tutti,
ma abbiamo anche uno special guest con noi oggi, straordinaria presenza di Attilio.
Si parla inglese, quindi special guest.
Sì, allora noi dovremmo fare più alto una deficienza di ingresso verso questa figura. Il nostro magnanimous pater è presente con noi quest'oggi.
Ragazzi,
buon pomeriggio, ben trovati. Oggi l'apertura anomala, di solito abbiamo i nostri ascoltatori con un intro, con una piccola lettura, ma ci eravamo lasciati giovedì scorso con un discorso lasciato a metà per una trasmissione, diciamo, ridotta, dovuta all'avvento, cioè all'avvento, alla presentazione del libro che interveniva alle 18.30, ricorderete, a casa Bertone, e quindi la trasmissione è durata un po' di meno e non ci ha permesso di approfondire un tema che invece avevamo iniziato, che è un appuntamento sacro dell'anno, un appuntamento del calendario solare, che è il più importante forse dell'anno, ovvero Attilio, cosa ci dici sul solstizio?
Sì.
Sicuramente avevamo approcciato sull'attitudine, sul come affrontare questa data, più o meno, insomma, sulla consapevolezza, e oggi approfondiremo più tecnicamente i temi riguardanti questo dramma cosmico, questo evento straordinario che è appunto il solstizio d'inverno. Scusate, stiamo nel frattempo aggiustando tecnicamente i microfoni, che non tutti sono partiti, però per il momento ci siamo, speriamo che stiamo andando in onda. Sì, stiamo andando in onda, molto bene. Quindi, Claudio, ci eravamo lasciati l'altra volta sull'approccio al solstizio, c'erano delle domande importanti che avevamo lasciato, su cui avevamo lasciato un attimo gli spettatori, e passo la domanda anche al nostro ospite, il nostro ospite speciale. Ci chiedevamo appunto, la consapevolezza interviene sicuramente in questo periodo dell'anno, ma come attitudine deve essere presente sempre in qualsiasi momento di un uomo differenziato o che voglia aspirare a essere tale. Quanto è importante e come diciamo, poterla potenziare proprio in previsione della data solstiziale?
Dunque, come potenziare? Allora, innanzitutto noi dobbiamo essere pratici, assolutamente non è qui, non c'è la possibilità di fare discorsi di alta metafisica. Noi dobbiamo tener presente chi siamo, in quale momento storico ci troviamo e anche a quale latitudine geografica. Dobbiamo assolutamente tener presente, se vogliamo appartenere ad un'elite, perché mai come oggi si riverifica un dramma storico che si ripete continuamente. Praticamente, se noi volessimo fare un raffronto con la storia che conosciamo, noi oggi ci troviamo nel IV secolo d.C. Noi siamo nel IV secolo d.C. Che è successo? Che è successo? Nel 312 d.C. Roma crolla, arriva il generale britannico della colonia arenale dell'impero, detta appunto Britannia, con legioni apparentemente romane ma britanniche, mette fine all'impero. 112 d.C. l'ultimo imperatore romano,
Assenzio, che murò le insegne imperiali che sono state trovate per caso 3 anni fa da studenti d'archeologia, voi lo sapete, all'angolo del muro prospiciente l'Arco di Costantino, le insegne imperiali che riempono una sala del Palazzo Massimo, il Museo Nazionale di fronte alla stazione Termini, le insegne imperiali, che sono le insegne dell'imperatore, compreso lo scettro e il globo di cristallo, e i stendardi della Guardia Pretoriana, che sono tutti germanici, perché la Guardia Pretoriana era solamente reclutata nella Germania antica. Allora, la situazione è la stessa. Noi ci troviamo nella stessa identica situazione. L'impero è crollato, l'impero non c'è più, nuove mode, nuovi culti, nuove forme religiose o pseudo-religiose. Voi sapete quante sette filocristiane, apparentemente cristiane, imperversano dagli Stati Uniti per sopperire a un cattolicesimo diventato obsoleto. Cioè, nuove mode, nuove popolazioni sommergono l'antico territorio dell'impero, cioè si ripete lo stesso dramma che si è ripetuto alla fine dell'antica Roma. No? I schiavi prendono il potere, le donne pure, insomma, vabbè, insomma in ogni caso cioè, noi ci troviamo nella stessa situazione. Voi dovete guardare il IV secolo dopo Cristo, cioè che è successo con l'arrivo di questo Costantino, generale britannico, eccetera. Allora, che accade? Accade che tutto ciò che valeva ieri non vale più, ciò che ieri era sano oggi è malato, ciò che ieri era malato oggi è sano, cioè una totale inversione di valori. Predomina il caos, predomina il sopruso, la violenza, predomina l'ingiustizia. Ora, il compito di un uomo con la U maiuscola, un vero uomo, cioè facente parte di una piccola elite, non della massa che bovinamente, naturalmente, segue la moda del tempo, un uomo che vuole reagire, deve reagire di fronte all'ingiustizia, perché guardate, qui non parliamo di politica, non c'entra niente la politica, importa quello che importa, tutto ciò che noi facciamo, perché siamo qui, perché parliamo in questo momento a un'elite e perché noi pretendiamo essere tale, è appunto il combattere contro l'ingiustizia, contro la menzogna. Questo è, perché oggi quello che viviamo è il mondo dell'ipocrisia, è l'impero dell'ipocrisia, è l'impero della menzogna. Questa è la verità. Ora, comperatevi qualche libro sul mitraismo. Uno dei culti pagani, il più forte, il più grosso nemico poi del cristianesimo, che alla fine perse, perché da quello voi capirete il senso del solstizio, da quel poco che se ne sa, perché essendo una religione iniziatica non rivelavano il culto, non rivelavano tutti i passi, se ne sa poco. Però comperare assolutamente subito, ci sono 2 o 3 o 4 testi che insegnano la religione venuta dall'Iran, che appunto era adatta ai tempi bui, quando domina la tenebra e l'uomo deve cercare la luce. Questo è il solstizio. Questo è il solstizio. E il solstat, il solstizio, è, se vogliamo rifarci a un paganesimo antico, è la celebrazione, il rituale, più che celebrazione, più che cerimonia, il rito più importante di tutto il calendario pagano, romano, antico. Perché? Perché è la notte più lunga dell'anno che deve essere vinta. Siccome la notte più lunga in verità è la nostra vita, perché siamo costretti a vivere di notte e si farà giorno all'atto della morte clinica, perché questa è la verità. Il nostro è un viaggio di notte dove il mondo è entrato nelle tenebre, dominano le tenebre e le forze delle tenebre, e quindi bisogna attraversare queste tenebre per raggiungere la luce. Quella notte rappresenta l'attraversamento di un'intera vita per arrivare finalmente alla luce, perché la luce prima o poi torna. Questo è il senso del solstizio. Quindi in quella notte, che esiste perché esiste lo spostamento dell'asse terrestre, perché dovremmo se no cominciare dall'inizio, che 12.000 anni fa un asteroide ha colpito la Terra, ha spostato l'asse terrestre di 23 gradi e prima invece era sempre equinozio, no? Perché se l'asse è dritto dalla Terra e il Sole colpisce esattamente nello stesso punto centrale, quindi è sempre equinozio. Questo spostamento che ha messo fine a un'umanità superiore che è scomparsa, di cui non sappiamo praticamente niente, Atlantide, l'ultima Thule, le piramidi egiziane, eccetera, eccetera, Machu Picchu, no, Sacsayhuaman, veramente, in Perù, eccetera. Ci sono tracce di questa umanità superiore che è scomparsa. Allora, sono arrivate le stagioni, essendo l'asse spostato, sono iniziate le stagioni, quindi abbiamo due equinozi e due solstizi. Il solstizio invernale è il punto più basso per noi del Sole, punto più basso. Da quella notte il Sole ricomincia perché la Terra, girando, ricomincia a ricevere i raggi solari, in modo che la luce torna sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino al solstizio d'estate. In quella notte dobbiamo assolutamente preparare, se vogliamo, la mente a questo. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, su questo dramma cosmico di quella notte, e in quella notte fare un bilancio delle nostre azioni passate, tenere il fuoco acceso possibilmente in cima a un monte dalla sera alla mattina, e vedere tutti coloro che ci hanno preceduto, che hanno combattuto per la luce, perché deve essere la festa della luce, la vittoria della luce. La religione mitraica è questo che insegna, e la milizia mitraica, perché era una religione per legionari, comandava assolutamente di combattere giornalmente per la luce. Cioè la milizia mitraica deve combattere ogni giorno per la luce, non ogni tanto, ma ogni giorno. Cioè da quando noi ci alziamo, nell'arco del sole, fino a che non se ne va a dormire noi pure, deve essere un combattimento per la luce contro la tenebra, ogni giorno. Quindi è una lotta giornaliera per la luce. Questo è il compito dell'elite, soprattutto in quei momenti storici in cui la tenebra ha vinto. Sembra che ha vinto, non ha vinto.
Bene, certamente già il tuo intervento, dal tuo intervento sorgono già qualche domanda su cui adesso subito cercheremo delle risposte, cercheremo anche di formularle nel miglior modo possibile. Faccio una piccola parentesi per quanto riguarda l'invito alle letture, a comprare dei libri, dei testi che riguardano appunto il culto mitraico. Oltre a comprare dei testi a cui invitiamo tutti gli ascoltatori, invitiamo anche i nostri ascoltatori, almeno quelli che sono presenti qui a Roma, ricordiamo loro che l'associazione Aeropago, un'associazione che da poco è entrata in Casa Pound, organizza frequentemente, quasi tutti i sabati, adesso riprenderà le attività da gennaio, delle visite in dei mitrei che solitamente sono chiusi al pubblico, e che attraverso una collaborazione tra Fons Perennis e appunto l'Aeropago riusciamo invece ad ottenere la visita, purtroppo per pochi, cioè nel senso che questi sono luoghi visitabili 20 persone alla volta, tipo, quindi sono numeri sempre chiusi. Però sono occasioni imperdibili appunto per approfondire questo culto misterico, su cui adesso andremo anche a fare delle domande al nostro ospite, al nostro caro Attilio, e cercheremo di approfondire il più possibile quello che appunto ci rimane, essendo un culto misterico, se fosse palese e divulgato completamente a tutto l'orbe non sarebbe poi così misterico, non sarebbe funzionato come culto, no? Non sarebbe neanche così interessante. Ora, una domanda, cercherò di formularla al meglio. Allora, si parlava appunto di Mitra e del Mitra e della data solstiziale, che anticamente credo che fosse designata con il titolo Dies Natalis Solis Invicti.
Esatto.
E quindi la vittoria, se si parla di vittoria, c'entra e come in questo contesto? La vittoria su cui noi tutti siamo sempre molto attenti e sul cui culto e sulla cui attenzione abbiamo posto proprio un'ara qui al sesto piano di Casa Pound, quindi la vittoria è tornata nelle nostre fila. Ora, quindi, il rapporto tra vittoria e mitra. E allo stesso tempo, questo è un primo approfondimento che chiederei al nostro ospite, e subito dopo un'altra domanda, cioè mitra come giusto mezzo. Noi sappiamo che il mitra è proprio il dio dell'equilibrio, del giusto mezzo, appunto. Però potrebbero i nostri ascoltatori, forse quelli magari meno addentro a certe tematiche, porsi la domanda se poi questo giusto mezzo non fosse una sorta di moderazione, quello che attualmente vengono chiamati moderati, no? Mentre a noi pi non piacciono questi spiriti tiepidi, non si deve confondere la moderazione con l'essere un tiepido o
Ci
una mancanza di
mancherebbe.
fuoco interiore, e quindi magari anche un approfondimento su questo. Grazie.
Ma sì, brevemente, il nome Mithara, ma la prima A poi si perde nella pronuncia, Mithara, l'Ohara si è trasferito poi fino in Giappone col buddismo, il sanscrito, Hara significa l'ombelico, cioè il centro dell'essere umano, lo Hara, tra cui la parola Harakiri, taglio dell'Hara, eccetera. Met come Midgard vuol dire mezzo, Hara è il centro del mezzo. Questa è la parola letterale di traduzione. Stranamente era identificato anche geograficamente col monte Elbrus nel Caucaso, come montagna centrale di arrivo e partenza degli indoeuropei dalle sedi originarie fino all'India. Effettivamente nel Caucaso l'Elbrus si trova esattamente a metà delle grandi migrazioni avvenute da Iperborea fino all'India. Stranamente, evidentemente avevano coscienza della strada fatta, dei continenti. In ogni caso, questo giovane biondo dio che nasce nel Dies Natalis, quindi è il nuovo sole, che poi la Chiesa ha ricopiato, si è inventata il Natale, si è inventata il bambinello, la grotta è quella mitraica, il vescovo porta la mitra, che non è altro che un
Copricapo.
copricapo della dignità di un certo grado dell'iniziazione mitraica, doppia punta, chiamato ancora la mitra. Perché, quindi è stata scopiazzata proprio per imporsi. Ora, la moderazione, cioè è il giusto mezzo, è la metà di tutto. A mitra è consacrato il giorno centrale del mese, il giorno centrale della settimana, tutto ciò che in un areo medio. Punto da cui, cioè, nel senso di dover sempre mantenere il nostro punto di equilibrio, questo è. Se vogliamo fare un raffronto, il mitraismo dell'India, del mitraismo dell'India vedica, Mitra, Varuna, eccetera, eccetera, lo accoppia con i gemelli divini. La figura di Mitra è accoppiata con gli Alwyn. Da noi conosciuti anticamente come Dioscuri, uno mortale e l'altro immortale. Che cos'è? Il corpo e lo spirito. I Dioscuri rappresentano il giusto equilibrio tra corpo e spirito che deve essere sempre mantenuto. Difficile perché ci troviamo a vivere una vita frenetica dove ci massacrano, ci bombardano dei mezzi di entertainment terrificanti, dove non si trova lavoro, dove ti arriva il postino e ti dà le lettere all'Agenzia delle Entrate. E insomma, è difficile vivere una vita tranquilla, pacifica, con questa pure, tra l'altro con la tecnologia che c'è. Bisogna trovare sempre un punto di equanimitas. Equanimitas, di equilibrio interiore. Questo rappresentano i gemelli divini, i Dioscuri. E questo rappresenta anche il Dio che ci invita, nascendo nella terra, dalla terra, nella tenebra, percorre un viaggio fino a arrivare all'elevazione insieme al Dio Sole, quindi a tornare ai pianeti dai quali è venuto. questo è la moderazione dell'uomo superiore, cioè dell'uomo che guarda con occhio equanime gli avvenimenti della vita, lo vede come un teatro, è tutto un teatro. Non prendiamo troppo sul serio quello che i nostri occhi terrestri vedono, perché è veramente tutta illusione, come il Buddha pure ci ha insegnato, tra l'altro. Maya.
È chiaro, questo ci è stato spiegato molto bene. Com'è anche chiaro che appunto si interviene su questa realtà spinti da quel senso di giustizia di cui si parlava poco prima, cioè non si agisce per un rendiconto, per tornare, per io faccio una cosa, questa è la mente razionale, no? il ragionamento della mente matematica, faccio una cosa perché questa cosa mi procura un risultato, mi procura un credito riguardo anche quello che riguarda l'anima, cioè una concezione diciamo sempre riguardante la mente matematica. Io faccio del bene perché così mi guadagno il paradiso. In realtà agire in questo senso, in equanimitas, nel senso diciamo mitraico del termine, significa agire perché è giusto agire, è giusto intervenire su alcune questioni, è giusto intervenire quando l'ingiustizia, che è stata ben descritta come preambolo, interviene in questo mondo. E come componenti, come partecipanti, come il nostro sentire ci porta ad essere vicini a un sentire di questo genere, mitraico o pagano o comunque indoeuropeo, che si voglia, ci comanda, ci obbliga, tra virgolette, ad intervenire. Non possiamo esimerci dal farlo. E quindi intervenire con al nostro fianco quella divinità su cui abbiamo accennato, ma su cui non abbiamo ancora approfondito, che è la vittoria. La vittoria, il Dio invitto, la tenebra che sembra sovrastare e non finire, una notte così lunga, no? Come quella sostanziale, appunto, una metafora molto forte, sentita, vissuta, perché per chi accende questo fuoco e si allontana dallo stesso, si accorge che effettivamente la tenebra e il freddo intervengono durante quella notte ed è così difficile superarla, ma c'è una certezza, la vittoria, il sole ritorna, l'invitto, il rapporto tra il mitraismo, tra il mitra e la vittoria, tra il solstizio e la vittoria.
La vittoria è interiore, la vittoria è spirituale.
Certo.
I guadagni del mondo non interessano, l'abbiamo detto appena adesso. Bisogna combattere impersonalmente. Non a caso il luogo di culto mitraico è sotterraneo, tutti i mitrai sono sotterranei, perché quello è il luogo di battaglia. Ricordate anche la caverna di Platone, Non dimenticate la famosa caverna di Platone. Veramente bisogna andarsela a ripassare, la Repubblica di Platone, andare a vedere il mito della caverna. Il luogo di battaglia è quello, che è questo dove noi viviamo. Non possiamo essere più condizionati che incarnati. L'inferno sta qui, non sta da un'altra parte. È qui che dobbiamo dare prova di liberare lo spirito dalla materia. È qui che il nostro nucleo, la nostra scintilla aurea interiore, quell'atomo che sopravviverà di noi, dovrà, cercando la luce tutta la vita, poi trovarla, e quella sarà la vittoria. Ritornare a un punto celeste dal quale si è venuti. Non siamo nati dalla terra, ma siamo scesi dal cielo. Poi è una cosmogonia comunque che si oppone ad altre visioni del mondo che oggi sono dominanti.
Bene. Molto bene, io credo che adesso abbiamo intrattenuto abbastanza i nostri ospiti, sappiamo che...
E invece no.
Volevo fare un'interruzione musicale, esatto. Ma buon senpai mi interrompe per forse avere un argomento più interessante dell'ascolto della musica.
Assolutamente, sì, diciamo in questo momento sì. Questa immagine della vittoria, no? E della luce... È stata ben spiegata da te una volta con un'immagine che mi è rimasta impresso ed è sempre di grande esempio, è che della potenza e del principio già in potenza il principio luminoso è vincitore, no? In quanto proprio principio positivo, attivo, a differenza delle tenebre che invece esistono solo nel momento in cui la luce non è presente.
Sì.
Quindi se ci vuoi ridare questa immagine, perché secondo me è chiarificatrice proprio a livello simbolico, perché nel momento del solstizio c'è la nascita di Mitra, e quindi tutto il simbolismo legato alla nascita è anche semplificativo, no? Quindi lui che nasce, sì, dalla roccia, nasce con una spada, quindi atteggiamento, l'attitudine guerriera.
È una fiaccola, una spada e una fiaccola.
Esatto, e quindi però è portatore di luce, quindi è spinto da questo spirito di...
Sì.
Di guerriero, sì, sì, di guerra sempre interiore. Noi parliamo sempre di un riferimento alla Grande Guerra Santa piuttosto che alla,
certo, certo, che certo, certo,
al di fuori, no?
Certo, sì, 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 sì. Questo che hai chiesto, caro Senpai, si rifà a una, perché le cose semplici sono quelle che non vediamo, quello che per noi è tanto automatico, è tanto scontato, e invece nasconde grosse verità che noi non vediamo, perché per noi è normale. È la famosa storia che il pesce non sa cosa è l'acqua. Se voi domandate a un pesce che è l'acqua, il pesce dice che ne so, non lo so. Lui è talmente normale l'acqua che non sa che è. Fu un'illuminazione da ragazzo, mi mandarono in un reggimento punitivo causa presunta attività sovversiva eccetera eccetera, guardare i sacri confini della patria sopra le Alpi Carniche a 2000 metri, e me ne stetti là un annetto e mezzo in mezzo ai boschi su questa frontiera che non volevo per niente vigilare, perché lo facesse qualcun altro, insomma, visto che mio zio ha fatto la guerra di Russia e passava per essere un bandito fascista, quindi se fossero venuti i sovietici io mi sarei fatto da parte, avrei detto prego arrivate fino in Sicilia che a me non me ne frega niente, ma comunque al di là di quello feci guardie continuate, quattro riposo, due di guardia, giorno e notte, quattro riposo, due di guardia, e mi accorsi a un certo punto di un qualcosa semplicissimo che non mi era sempre sfuggito, che praticamente luce e tenebra non sono due fenomeni uguali e contrari, non sono. La tenebra non esiste, è solo assenza di luce, ma accorsi guardando il giro del sole che è perché la luce si ritira che la tenebra avanza. Ma se la luce non si ritira, la tenebra non avanza. La tenebra avanza per riempire il vuoto che la luce ha lasciato. Ma quando il sole torna, non è la stessa cosa. Distrugge totalmente la tenebra. Distrugge totalmente la tenebra. Non è. Quindi capii anche che la morte non esiste. La tenebra, la notte, è solo una pausa finché la luce non tornerà. Questo è. È solo la luce che esiste, la tenebra non esiste, è solo mancanza di luce. Guardate, sembra semplice, sembra scontato, sembra, però se ci meditate bene sopra, solamente guardando, e guardate che oggi, l'uomo di oggi, non alza più gli occhi al cielo, non alza più gli occhi, c'è qualcuno che la notte guarda le stelle, guarda il firmamento e si domanda questo cosmo misterioso, ma che sarà, che ci sarà dietro, più lontano, ancora più là. Le stelle non le guarda più nessuno, qui tutti guardano a testa bassa, trovano le monetine, prima ne odoravano mai perché guardavano tutti i parari, astronomi si facevano bruciavivi dall'inquisizione per affermare quello che vedevano, oggi non gliene frega a nessuno di guardare il cielo, non lo guarda più nessuno, ecco, so, dite voi.
No, questo è un bellissimo invito per tutti i nostri ascoltatori, e su cui su queste riflessioni lasciamo un pochettino di tempo per poterle assimilare per bene. Ci interrompiamo brevemente anche per dare modo, insomma, di respirare in nuvola, e ci risentiamo subito dopo la pausa musicale. A dopo. Bentrovati, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Siamo su RBN, redazione di Roma, il Canto alla Civetta. Oggi giovedì 4 dicembre, sono le 17:39 minuti. Allora, abbiamo riposato un pochettino le menti, siamo pronti per affrontare altri temi e avevo in mente una domanda per il nostro ospite. E praticamente ultimamente qui a Casa Pound abbiamo ospitato il figlio di Giorgio Locchi, che ha tenuto una bellissima conferenza su Giorgio Locchi, appunto sul pensiero, su questo pensatore italiano, poi trasferitosi in Francia per diverse vicissitudini, e abbiamo cercato di sviscerare questo suo pensiero molto interessante. E volevo fare una domanda che riguardasse appunto il suo pensiero riguardo il tempo e il culto mitraico, come questo. Noi sappiamo che uno dei gradi dell'iniziazione che interveniva nel culto mitraico era appunto Saturno o il precedente Cronos, il dio greco che corrisponde al nostro Saturno e che anche attraverso l'etimologia della parola è molto legato al tempo, appunto. Giorgio Locchi ha una interessante visione del tempo, che è quella sferica, no? Noi siamo abituati a confrontare due teorie, cioè due visioni del tempo: una lineare, si parte da un punto X e si progredisce o si avanza in maniera rettilinea verso un altro punto X indefinito, e la visione ciclica, che invece ripercorre attraverso delle età decrescenti fino a ritornare al punto d'origine, sempre nuovo, sempre immortale, che forse appunto potrebbe essere rappresentato dal solstizio stesso, il ciclo dell'anno e il rinnovamento della vittoria del sole, appunto il ritorno, tra virgolette, verso un'età aurea, o comunque un'attitudine verso questa, una vittoria della luce. Ora, la visione sferica invece è una propagazione di questo ciclo in una terza dimensione. La cosa interessante è della visione sferica è che se si interviene su un punto della sfera, appunto, si ha modo di modificarla, no? E di ritrasportarla attraverso un atto di volontà molto forte, attraverso un'azione molto forte, logicamente sul piano spirituale, assolutamente. Però si ha la possibilità di rimodificarla e di riportarla verso un punto di nostro interesse, tra virgolette, o comunque un punto su cui noi propendiamo, e cioè un punto originario del ciclo. Questo quanto è compatibile o quanto è vicino all'iniziazione mitraica e al superamento di Cronos, appunto del tempo, della visione del tempo, Mitra, superando questo Cronos, supera il tempo stesso, cioè si estranea dal ciclo, oppure la vittoria del Mitra può essere estesa verso una nuova età aurea?
Ma se questa è la domanda, è veramente complesso. Adesso non possiamo. Allora, Locchi, ragazzo della Sabina, che alla fine degli anni 30, come Evola, si trasferisce in Germania e va a far parte dell'alta scuola del ministro Rosenberg, che era la scuola che preparava i quadri per l'insegnamento della tradizione, soprattutto greco-romana, Locchi puntualizza il dramma dell'uomo moderno che si è attaccato alla visione del tempo lineare. Allora, noi abbiamo ricevuto, come uomini dell'epoca moderna, una concezione a scuola, da quando siamo andati a scuola, una concezione lineare del tempo. La concezione lineare del tempo è quanto di più infame sia stato inventato dalle forze oscure che oggi dominano questo mondo occidentale. Il tempo in verità è ciclico, questo ce lo dice Julius Evola, ma ce lo dice anche Locke. Il tempo è ciclico, si ripete in cicli. Si ripete in cicli e la concezione lineare del tempo, cioè che da un punto zero una tangente parte costantemente in un progresso continuo, in un'evoluzione senza fine, ci fa accettare delle idee completamente false. Per esempio, ci dà una concezione che ieri era ieri, domani sarà domani, che quello che era ieri è superato. Non è veramente così. Tra l'altro accettiamo pure l'idea dell'evoluzione, no? Che il punto zero, no? Dalla scimmia, piano piano l'evoluzione, mutazione, eccetera, eccetera, poi arriva all'Homo sapiens. Queste sono tutte concezioni verosimili ma non vere che vengono dall'accettazione del tempo lineare. Fate attenzione, il tempo in verità è ciclico e Locke ci dice oltretutto, essendo ciclico, sta a noi fermare il tempo, siamo noi che decidiamo quando il tempo deve passare e quando no. Se dei valori, se degli avvenimenti hanno una valenza metastorica, non passano. È semplice. Ciò che ha validità sempre attuale non può passare, non è legato al tempo. Quindi Locke ci invita a distinguere molto bene ciò che è legato al tempo e quindi piano piano scomparirà col tempo, ma ciò che non è legato al tempo. Ad esempio, se noi dovessimo parlare dei valori dell'etica, valori etici, parole che oramai sono in disuso, che ne so, l'onore, la dignità, la fedeltà, il pudore, l'amor proprio, ma chi dice più queste parole? Non ne dice più nessuno, ma manco vengono dette come parole. Ecco, questi sono valori che sovrastano il tempo, quindi sono al di là del tempo, non passano, avranno validità comunque sempre. Se noi parliamo di una visione imperiale, però bisognerebbe capire cos'è imperiale, capire veramente cos'è l'impero, questo è anche un valore senza tempo. È così come se parlassimo, come poc'anzi accennavamo, alla res publica. La res publica, una delle grandissime invenzioni dell'antica Roma, la cosa pubblica, di cui oggi gliene frega proprio un cazzo a nessuno, diciamoci la verità, non gliene frega niente a nessuno della cosa pubblica. La cosa pubblica. Tutti sono diventati una massa di egoisti, ognuno si fa gli affari propri, siamo stati trasformati in una massa di egoisti, della cosa pubblica, della res pubblica, gliene frega niente a nessuno e soprattutto a chi comanda non gliene frega niente, tanto poi comanda oggi, domani magari non lo eleggono, quindi oggi arraffa tutto quello che può, fa progetti fasulli, se inventano pazzie senza fine, tanto loro domani non comandano più, quindi questa società umana non costruisce più per l'eternità, campa la giornata, è una vita da zingari. Ecco, adesso per capirci rispetto al tempo o al non passare del tempo. Attenzione, il tempo lineare e il tempo ciclico, questo è qualcosa che dovete assolutamente e soprattutto più facilmente comprarsi Rivolta contro il mondo moderno di Julius Evola. Lì è la chiave per poter comprendere questo e tutto il resto che dà una visione senza tempo a noi, ciò che non passerà mai. Ce lo insegna quel libro, Rivolta contro il mondo moderno di Julius Evola.
Assolutamente sì, invitiamo gli ascoltatori a questa lettura, come poi invitiamo anche ad approfondire e a verificare quello che viene magari citato, no? Nelle nostre conversazioni attraverso la radio o nei nostri interventi come Fons Perennis, nelle varie sedi in cui siamo invitati ad approfondire alcuni temi. Quello che amiamo sempre dire noi, le nostre non sono conferenze ma sono conversazioni. anche come invito ad approfondire e a verificare quello che viene proferito in queste sedi, anche perché l'attitudine deve essere quella propositiva, quella attiva e non quella passiva dell'uomo che ascolta o che recepisce passivamente senza un intervento proprio, senza una comprensione profonda. Anche, diciamo, aumentando, anche deviando positivamente, nel senso proponendo suoi studi su quello che viene detto. Questo come attitudine propositiva. Poi c'è Senpai che sta accumulando appunti su appunti, credo che per onde evitare di ritrovarci agli ultimi 4 minuti di
Queste
conversazione.
sono delle tecniche sottili. Io accumulo quando il barone è pronto per il lancio musicale e entro a gamba tesa e stoppo tutto. No, era appunto come sentendo parlare il pater Attilius, no?
Basta ragazzi, sul
Proprio
lancio.
il pater era
È
appunto
finito, buon
il
andato.
settimo grado di iniziazione mitraica, no? Quello che barone appunto ci rappresentava sotto la tutela di Saturno. E quindi Saturno in questo senso può anche essere osservato come il momento però del superamento del ciclico, se vogliamo usare termini buddisti, delle rinascite, no? E anche nel tempo, se noi vogliamo raffigurare il tempo parabolico, lineare, come ci viene detto oggi, che lo scartiamo come immagine che non ci appartiene, la vediamo ciclica. Come visione, forse la visione del Pater e di Saturno in potenza esce al di là addirittura della concezione del terno, del
Tempo,
tempo.
esatto.
Quindi supera il manifesto, il duale, quindi non, è al di sopra. Quindi il raggiungimento di questo stato è un qualcosa addirittura non più superabile, no? Ecco che diventa il punto di arrivo di questi gradi di iniziazione, di un percorso di crescita interiore che prevede la comprensione profonda di tutte queste forze, no? Partendo dai primi gradini in su. E niente, quindi questa immagine nel solstizio proprio noi la viviamo come dramma cosmico, no? In quel momento, in questa notte, come la conclusione del ciclo annuale del Sole che è pronto dopo questa notte nello slancio generato anche dall'accensione di tutti i nostri fuochi interiori e materiali, no? È pronto per questo nuovo ciclo. Una visione prospettica di interiorizzazione, questo sole rappresentato dal nostro punto, diciamo, di consapevolezza, si avvicina molto come visione a questa visione invece tridimensionale e sferica, di cui parlavi prima, che in questo punto esce fuori da questo schema di una nuova. Di un nuovo ciclo, di una nuova rimanifestazione, ma diventa qualcosa di superiore. E quindi, riuscendo a raggiungere quel momento, probabilmente saremo degli illuminati, ma siccome il sottoscritto è una povera scarpa, niente, continua a prendere appunti e a fare
Beh, no, noi siamo tutti adepti del grande Socrate e sappiamo di non sapere, quindi abbiamo almeno quell'umiltà. Guardate, se prendete il simbolo della ruota solare, il punto centrale immobile, il punto centrale della ruota solare è Saturno, è il dio dell'età dell'oro, è l'eternità. Le braccia che girano è la morte e rinascita, il samsara direbbe, o samsara direbbe in sanscrito il canone buddista. Non dobbiamo fare confusione. Ecco perché l'arrivo a Saturno è l'arrivo nell'eternità, non dover rinascere tra le braccia della ruota solare in questo eterno fiume di morte e
Il
rinascita.
divenire.
Bene, stiamo parlando del tempo, stiamo parlando dei cicli. Interviene nella visione vedica dell'anno e del ciclo annuale un periodo che viene definito Devayana, cioè il periodo che va dal solstizio d'inverno al solstizio d'estate, in questo in questa crescita continua della luce, appunto, no? Le giornate cominciano piano piano ad allungarsi fino ad arrivare all'apice del solstizio d'estate, appunto. Questo periodo viene definito Devayana, che tradotto più o meno può significare la via degli dèi, cioè una spinta spirituale, un asse verticale che ci avvicina a una visione, appunto, e un'attitudine più spirituale della vita. Mentre il periodo che interviene dal solstizio d'estate fino al solstizio d'inverno, il sole comincia piano piano, le giornate cominciano piano piano a decrescere, il sole, appunto, compie un ciclo inverso a quello compiuto dal solstizio d'inverno a quello d'estate, e questo periodo viene definito Pitriyana, la via dei padri. Ora, non vorrei che anche questo fosse interpretato alla cristiana maniera: una cosa è positiva e l'altra è negativa. Cioè, l'attitudine per invece la completezza, credo, anche per fare in modo che i due assi, se vogliamo definirli così, abbiamo definito il Devayana un asse verticale, potremmo definire quello, il Pitriyana, un asse orizzontale, quindi riformare quella ruota solare di cui si parlava, deve essere assolutamente armonizzato. Non possiamo scindere i dioscuri, no? I dioscuri sono l'equilibrio, il mitra è l'equilibrio tra questi due assi, affinché possa ruotare nel giusto senso e non ingripparsi la ruota solare, scusa il paragone poco ortodosso.
Vabbè, ma insomma, diciamo che i sei mesi di salita del sole sono i sei mesi del manifestarsi delle forze di un uomo, ciò che lui può creare, no? Lo crea nei primi sei mesi, dopodiché ritira piano piano i remi in barca nei sei mesi dove il sole scende, e poi fa un bilancio di ciò che ha fatto la notte del solstizio.
Perfetto, perfetto, questo credo che sia molto esaustivo, e invitiamo sempre ad approfondire quello che diciamo. Questi sono studi di anni e anni, vero?
Da fare.
Da fare. Ciclo annuale solstizio, credo che siamo dentro a questa tematica. Intervallano il periodo, in questi sei mesi sono intervallati da due equinozi, quello di primavera e quello d'autunno. Era interessante, forse questo l'abbiamo affrontato in qualche sede, era interessante verificare che, appunto, in entrambi i casi, almeno per quanto riguarda Roma, che è l'aspetto tradizionale che c'è più vicino, che meglio riusciamo a comprendere forse, erano entrambi consacrati a Marte. Per l'equinozio di primavera era molto più facile l'associazione verso questa divinità propulsiva, irrompente, no? La natura irrompe, le gemme crescono e irrompono dalla terra, i germogli, la primavera è un'esplosione, e così anche la guerra fisica interveniva per le popolazioni indoeuropee in questo periodo. Mentre per l'equinozio d'autunno dovrebbe avvenire una cosa inversa, ma in realtà è sempre Marte che sovrintende questo periodo. Noi interpretavamo questo come Marte interviene perché in Roma c'è l'Agus October, che è un rito molto particolare che adesso non andiamo a descrivere, ma anche la lustrazio, che era appunto lustrare le armi e deporle dentro i magazzini affinché, appunto, in primavera fossero pronte. Questo intervento di Marte, oltre a segnare questo periodo, ci sembra opportuno sottolinearlo perché forse Marte, con la stessa veemenza, interviene sia all'esterno di noi stessi, ma anche nella battaglia contro noi stessi, appunto contro il nemico interno che ha ogni uomo. Quindi, con la stessa veemenza, con lo stesso vigore, dovremmo combattere noi stessi come combattiamo il nemico esterno in primavera, e lo dovremmo fare in autunno.
Beh, parliamoci chiaro qui, terra terra. La superiorità di un uomo non è se è più bello, più alto o più biondo. La superiorità di un uomo deriva solo dal fatto se è capace di controllare le proprie debolezze, i propri appetiti, le proprie emozioni, i propri sentimenti. Questo rende un uomo superiore. L'autocontrollo, che non è il self-control inglese, però insomma gli rassomigliava un po', non a caso questi inglesi si costruirono più grosso impero del mondo, benché con la menzogna e l'inganno, però avevano questa capacità di self-control che loro ascrivevano alla loro pseudo-robiltà. Questa è la superiorità, ecco il combattere contro se stessi. Il primo nemico da combattere siamo noi stessi, e noi dobbiamo mettere sotto controllo le nostre, ripetiamo, debolezze, le nostre passioni, le nostre intemperanze, le nostre insomma un po' di tutto, autocontrollo. Quello che diceva prima Barone è certo che all'equinozio di primavera la forza del fuoco, del dio della guerra, di Mars, si manifesta. All'equinozio d'autunno tireremo in barca e se ne va a dormire. Ecco, il periodo del guerriero, della guerra con se stessi o con il mondo, cioè della grande o piccola guerra santa, come dice l'Islam, è dall'equinozio all'equinozio. Questo è.
Certo. Va bene, io credo che i nostri ascoltatori possiamo concedere un'altra pausa musicale. E per riprendere subito dopo queste argomentazioni, stiamo trattando del solstizio, ma in visione più ampia proprio del ciclo annuale, per poi essere più consapevoli, più pronti ad affrontare appunto la data più importante dell'anno, che è il solstizio d'inverno. Quindi ci sentiamo subito dopo l'intervallo musicale. A dopo.
Agne quadrato, ordine per salvare, agne quadrato, vittoria a rinnovare.
Testudo! Senti il grido e si allineano gli scudi, ci si schiera per attaccare. Una muraglia umana di carne e di metallo, un quadrato che non puoi fermare. Siamo la legione, veniamo da lontano in nome di un sacro ideale. Abbiamo marciato migliaia di chilometri e nessuno ci potrà fermare. Quando senti il grido e si allineano gli scudi, ci si schiera per attaccare. Una muraglia umana di carne e di metallo, un quadrato che non puoi fermare. Siamo la legione, veniamo da lontano in nome di un sacro ideale. Abbiamo marciato migliaia di chilometri e nessuno ci potrà fermare.
Bentrovati su RBN, bentrovati sul Canto della Civetta, redazione romana di Radio Bandiera Nera. Oggi giovedì 4 dicembre, sono le 18.06, con voi Barone, Senpai e il nostro ospite speciale Attilio. Oggi ci stiamo intrattenendo sul solstizio, sulla questa data dell'anno solare, molto, anzi la più importante appunto dell'anno solare, ma potrebbe essere anche la più importante della nostra vita. Il solstizio d'inverno, che dà la possibilità, no? Per chi vive, per chi è appunto legato a questo ciclo, ma tutti noi come esseri umani dovremmo esserlo, se vogliamo almeno avvicinarsi a essere quell'uomo con la U maiuscola di cui si parlava, e cioè appunto almeno un po' sensibili, no? Verso la natura, verso cosa sta cambiando, verso i suoi ritmi. E questo passo, questo dramma cosmico, questa notte di lotta, di veglia, che dovrebbe rappresentare poi effettivamente la nostra vita, no? La veglia alla luce, affinché questa poi trionfi nell'alba di un nuovo giorno, di un nuovo anno, addirittura di una nuova era. E la possibilità affinché nasca questa era è proprio data da questo momento, questo dramma. Cioè, in questo momento il sole, attraverso appunto questo fenomeno ottico, ma non solo, questo fenomeno che è dovuto allo spostamento dell'asse terrestre, in cui sembra che la notte non finisca mai, che la notte duri più del dovuto, a un certo momento il sole rinasce. E cogliere questo momento per un uomo differenziato, un uomo che è attento a questi ritmi, potrebbe anche dare delle aperture diverse, potrebbe essere una porta dove oltre alla vittoria della luce c'è una vittoria interiore vera e propria, un risveglio di consapevolezza. Noi attraverso questa chiacchierata stiamo cercando appunto di mettere nel campo più strumenti possibili affinché questa consapevolezza intervenga e la notte venga vissuta almeno nel giusto modo, nel senso consapevoli di ciò che stiamo facendo. Questa è una tradizione che interviene da sempre nelle tradizioni indoeuropee, dalla notte dei tempi, appunto sappiamo che tutte le popolazioni indoeuropee festeggiavano questo momento, il Dies Natalis Solis Invicti, lo chiamavano i romani, solstizio in generale, ma comunque tutte le popolazioni indoeuropee lo festeggiavano. Me ne viene in mente una, che sono gli Ittiti, una popolazione, credo che durante una delle prime migrazioni, quella che poi arrivò fino in India, alcuni gruppi, alcune tribù si fermarono prima. Quelle che conosciamo meglio sono i Madua e i Parsua, che si fermarono nell'altopiano iranico, che appunto crearono le civiltà dei Medi e dei Persiani, ma ancora prima, e quindi qualche millennio prima, gli Ittiti colonizzarono la parte mesopotamica. Questi Ittiti, io ho avuto la fortuna di studiarli, quindi ve lo posso riportare, avevano quello che oggi viene definito il dio della tempesta, che ha un nome familiare, che si chiama Tuar. Era armato di martello e combatteva contro il serpe del mondo. Cioè era proprio Thor, uguale, identico, era proprio la figura di Thor, era su un carro trainato da delle capre, proprio Thor, soltanto lo chiamo Tuar appunto, ma poi pronunciandolo è Thor il suono che ne esce fuori. E Tuar, come mitra, veniva festeggiato all'inizio dell'anno, che dobbiamo però essere consapevoli che l'inizio dell'anno con il solstizio coincide con il Natale, coincideva nell'antichità, cioè appunto anche astrologicamente l'inizio dell'anno interviene il 21 di dicembre, non interviene il 31 di dicembre nella notte di San Silvestro, quello è un accomodamento del calendario. In realtà l'anno inizia appunto nella notte del solstizio d'inverno. Ecco, in questo capodanno veniva festeggiato Tuar perché Tuar uccideva il serpe, che potrebbe rappresentare il guardiano del mondo o il ciclo stesso.
O la tenebra.
O la tenebra.
La tenebra nel senso di ciò che lascia legati alla terra. Diciamo la parte dall'ombelico in giù dell'essere umano, potremmo fare anche questo esempio.
Assolutamente sì.
Non dall'ombelico in su, ma dall'ombelico in giù, perché possiamo pure dividere un essere umano con una linea che attraversa esattamente l'ombelico. Il colpo di pugnale nella raffigurazione, dobbiamo usare una parola inglese, standard, mitraica, la scena mitraica centrale che si vedeva in qualsiasi mitreo era il colpo di pugnale sul collo del toro, sacrificando questo toro, ciò dava inizio alla vita del mondo, il sangue del toro scendeva, eccetera eccetera. Il colpo è esattamente all'altezza dell'ombelico del dio, praticamente il dio dà un colpo di pugnale a se stesso, stesso, e che i giapponesi hanno poi trasferito in senso fisico reale con lo hara kiri. Kiri vuol dire tagliare, ma hara significa l'ombelico, ma la parola è sanscrita, non è giapponese, mi dissero in Giappone, e lì ebbi proprio un'illuminazione. Comunque, in ogni caso, per rimanere terra terra, se vogliamo proprio fare una distinzione chiara di chi siamo o chi vogliamo essere, voi tenete presente che l'antica Roma, il fascismo, la cavalleria medievale non è altro che l'ordine di obbedire alle leggi naturali. Noi viviamo in un mondo totalmente pervertito dove recentemente abbiamo visto che anche qui, benedetti da Papa Francesco, anche gli invertiti potranno adottare figli, sposarsi, lancio del riso, i confetti, eccetera, eccetera. Allora, cose mai sentite né a Timbuktu e manco tra i boscimani delle Zulu, mai visto da nessuna parte del mondo. Ecco, noi viviamo in questa epoca dove gli invertiti praticamente fra poco insomma hanno diritto a questa esibizione come normalissimo, eccetera, eccetera. Allora, l'obbedienza alle leggi naturali. Noi se vogliamo renderci padroni di noi stessi, combattere per la luce, avere ferma una visione del mondo sana, antico romana, antico hindu, buddista, germanica, come volete voi, dobbiamo pensare che noi dobbiamo combattere per le leggi naturali, l'obbedienza alle leggi naturali, vivendo in un mondo che fa di tutto per rompere le leggi naturali. Questa è la differenza. È politica, non politica, niente, è questo.
Certo, certo. Certamente. Questo credo che sia l'invito appunto a quello che diciamo poc'anzi, ritmizzare, no? Cominciamo nel nostro piccolo, cominciamo con degli atti pratici, ritmizzare l'anno, ritmizzare il periodo, ritmizzare la nostra vita in base ai cicli naturali, e fare questo significa avvicinarsi nel miglior modo possibile anche a questa data che è il solstizio d'inverno. Non possiamo prescindere dal, se vogliamo definirci pagani o neopagani, come volete, non possiamo prescindere dal festeggiare questo. Certamente noi invitiamo sempre no, prima appunto abbiamo sviscerato diverse culture indoeuropee, tra quella vedica, quella persiana con Mitra, fino a quella ittita, quella romana, quella greco-romana, come volete. Quello che dobbiamo fare però come uomini pagani non è accettare fideisticamente questo, questo è uno spunto. La lettura di alcuni passi, l'orientamento verso questi deve essere vissuto in maniera esperienziale, quindi è essenziale che la notte solstiziale si viva attraverso un fuoco, su una cima o comunque all'aria aperta, per accorgerci di quello che ci sta accadendo intorno, altrimenti ci siamo istruiti sul piano mentale, ci siamo fatti anche magari qualche masturbazione mentale, senza poi arrivare a conoscere di quello di cui stiamo parlando. E conoscere di quello di cui stiamo parlando è semplice, viverlo in maniera semplice, in maniera fisica, esperienziale. Questo poi aiuterà più di mille parole, più di mille conferenze, letture o conversazioni via radio. Questo è il nostro invito. Assolutamente farlo, e poi magari attraverso anche quel piccolo bagaglio, quella piccola esperienza, arricchire il mondo della tradizione, anche fosse soltanto un atto interiore, significa questo arricchire il mondo della tradizione. Non va fatto perché lo impone qualcuno, va fatto perché è sentito, va fatto perché è giusto, va fatto perché noi, vivendo nel giusto, sappiamo che la luce deve trionfare, e con attitudine guerriera, vegliamo su quel fuoco affinché alimenti poi la luce dell'alba. Credo questo sia l'intento di noi tre che siamo qui oggi in radio. Poi non so se ci sono approfondimenti o domande da parte del Senpai sul quanto riguarda proprio il culto mitraico oppure su altri aspetti. Io comunque lascio la parola al buon Senpai, oppure...
Eri già pronto per il pacchetto musicale?
Per l'introduzione musicale.
Allora, no, il tema è vastissimo e richiede diverse rinascite per comprenderlo interamente. e alcuni aspetti simbolici che mi sono venuti in mente, siccome sono stati richiamati, no, sul fatto di uccidere il serpe, due immagini mi sono venute, una è quella appunto legata a Cronos, le immagini del cosmo Krator, no? è proprio Mitra, quindi con la testa da leone, con il serpente che lo avvolge e lui sopra, simbolo del cosmo, no? E l'altra immagine che è poi strettamente correlata al culto mitraico, che è poi non a caso è il primo gradino di iniziazione del culto mitraico, il Corax, che è sotto la tutela di Mercurio, ha proprio come simbolo il caduceo ermetico, che rappresenta di nuovo i serpenti, che tra di loro sono in equilibrio nel giusto mezzo solo attraverso un asse verticale rappresentato dallo scettro. E poi uno degli aspetti di questo simbolo importante è proprio il che possono stare in equilibrio non è solo l'intelligenza, l'aspetto mentale delle idee, del pensare, ma è l'intelligenza più profonda del centro, diciamo, superiore, che tiene in equilibrio e in armonia queste due forze. E quindi attraverso questa intuizione, attraverso il messaggio veicolato dal corvo, no? Il messaggio degli dèi, che il Corax inizia questo cammino di iniziazione all'interno del culto. Quindi solo avendo avuto un'intuizione profonda riesce a iniziare questo percorso.
All'interno di un gruppo di fratelli, il culto mitraico era basato su gruppi di fratelli, che si chiamavano Sindexi, cioè che avevano giurato di andare avanti sulla via della conoscenza come fratelli. È la piccola comunità, erano piccole comunità giurate. Per questo il cristianesimo non ce l'ha fatta così facilmente, perché aveva pure un'organizzazione centrale, che era la forza del cristianesimo, avere un'organizzazione centrale, mentre tutti gli altri culti erano liberi, non avevano una gerarchia e un culto che faceva capo a una piramide gerarchica. Il mitraismo sì, tant'è vero, lo diciamo per chi non lo sa, il grande cimitero mitraico era su un colle, ovviamente fuori delle mura di Roma antica, perché mentre per i cristiani resti di scheletri costituiscono reliquie se sono riferiti a santi, quindi vengono venerate ossa di morti, eccetera, eccetera, per la visione pagana è un abito vecchio che si butta e quindi è impuro, e quindi solo fuori delle mura cittadine potevano esservi necropoli e tombe. Quindi fuori sul colle Vaticano, che si chiamava Vaticano, c'era un grande cimitero mitraico e c'erano le tombe lì degli iniziati del settimo grado, i Pater Patrum, che nel latino lapidario erano abbreviati in Pater Patrum. Questi schiavi rimasti dopo il crollo dell'impero, che non sapevano più leggere il latino lapidario, vedevano queste tombe monumentali enormi di questi grandi religiosi. Dobbiamo immaginare delle statue, dei grandi basamenti, scritto sempre Papa, 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 e lì ci hanno fatto poi e hanno nominato così il supremo gerarca della loro chiesa, detto appunto Papa. Da Pater Patrum.
Vabbè. Queste sono chicche, ragazzi, che dovreste scrivere appunto sul marmo, anche questa in forma lapidaria. Va bene, ragazzi, io credo che per oggi abbiamo sviscerato abbastanza il tema, il tema che abbiamo lasciato, diciamo, in essere per oggi, che era quello sostanziale. Forse ci torneremo prima dell'avvento, visto che abbiamo un altro giovedì a disposizione, almeno, se non altri due. E comunque, aspetta, c'è Senpai che alza la mano.
No, dicevo, sicuramente ci torneremo anche per cercare di condividere insieme cosa è auspicabile fare e come avvicinarci a questo momento.
Certamente, no? Certamente. Daremo delle indicazioni pratiche, insomma, su come poter arrivare al sostegno.
Pratiche
però,
semplici, ma è l'attitudine interiore che conta.
Forse però le possiamo ribadire giovedì prossimo, mentre già le possiamo preannunciare oggi, perché comunque non sono poi così lunghe, non è che vogliamo fare l'elenco della spesa, però brevemente, abbiamo accennato alla consapevolezza, che è l'arma principale e l'unica che abbiamo a nostra disposizione, oltre alla volontà. La consapevolezza, essere presenti a se stessi, questo è un'attitudine che deve intervenire sempre, ma in particolar modo in questo periodo dell'anno, no?
Guardarsi dentro, chiedersi dentro. Chi sono io, che cosa voglio veramente, eccetera, eccetera, eccetera.
La presenza a se stessi, appunto. Ora, questa attitudine che deve anche, quindi, non essere disturbata da fenomeni esteriori, quindi noi dovremmo cercare un momento della giornata in cui appunto avere un mondo nostro, no? Un'attitudine parallela, che fosse una lettura piuttosto che, non so, per chi è appassionato di disegno, comunque qualsiasi attività che ci estranei e che ci riservi un momento da dedicare a noi stessi, per approfondire questa ricerca, per approfondire questa attitudine, cioè la presenza a noi stessi. Questo in più indicazioni tecniche che intervengono 12 giorni prima del solstizio, quindi 12 notti sacre vengono definite, in cui noi ci asterremo dal mangiare carne per non essere influenzati dal veicolo del sangue che è presente nella carne, in questo animale ucciso, che si è nutrito delle impressioni e su cui i sangue sono veicolate verso di noi stessi. Fare a meno della carne in questo periodo significa questo, sostanzialmente, no? Evitare che le impressioni di questo animale intervengano fisicamente in noi. Evitare alcol per fare in modo che non di essere il più lucidi possibili, la mente non venga annebbiata da influenze esteriori ancora una volta. Evitare di mangiare dopo il tramonto, questa era un'abitudine che i romani avevano sempre, durante tutto il corso dell'anno, non usavano mai mangiare una volta che il sole fosse tramontato. Noi lo teniamo in questo periodo, mangiamo alla luce del sole, a differenza degli islamici che mangiano di notte, noi invece mangiamo alla luce del sole, quindi dopo il tramonto evitiamo di ingerire alimenti. Evitare il sesso come dispersione del seme, come dispersione energetica e accumulo energetico che ci servirà durante la notte solstiziale. Tutto questo prima 12 notti e durante le 12 notti prima del solstizio. Mi dimentico qualcosa, buon senpai?
No, vabbè, questo, diciamo, regime di castità fisico poi fa specchio e si accompagna con un regime di castità interiore, come dicevi prima, no? Quindi cercare di interiorizzare di più la nostra attenzione e arrivare con le armi più affilate al momento del passaggio di questa porta fondamentale. Altri aspetti, appunto, nel cercare di controllare noi stessi, di osservare le nostre debolezze, le nostre mancanze, le nostre predisposizioni alla distrazione, anche magari cercare la sera, appunto, non ho sentito bene se già l'hai detto, di dedicarci a delle letture, cercare di isolare quelle scatolette colorate e luminose delle televisioni che ci distraggono e ci ipnotizzano, cercare di, appunto, non osservare le pubblicità, ma queste non sono delle regole, dei canoni, diciamo, dei comandamenti da seguire, sono degli stimoli all'auto-osservazione, perché ci renderemo conto, passando da tutti questi punti, quante volte nell'arco della giornata la nostra concentrazione, la nostra consapevolezza invece cede il passo ai meccanicismi e alla parte basale, istintiva, emozionale, tutto ciò che involontariamente accade dentro di noi. Non so, altre cose...
Ma le darete il prossimo giovedì, più precisamente.
Sì,
in ogni caso nulla...
saremo già in preparazione per questo, Barone.
Un regime di castità per pochi giorni non costa tanto e fa vedere la differenza su come viviamo tutto l'anno. In ogni caso nulla che faccia perdere energie.
È abituato per tutto l'anno lui a questi regimi di preparazione che annuali e quindi per lui è facile, per noi insomma è un po' più complicato.
Sì, lo ricordiamo, da mercoledì prossimo comunque intervengono le 12 notti sacre, quindi per chi vuole seguire il calendario, da mercoledì prossimo instaura un regime di castità. Bene, ora siamo ai saluti, perché appunto già detto ci intratterremo,
andiamo a chiudere
giovedì prossimo.
Ricordano le letture, sì, tutti?
Sì, le letture, beh, quelle su cui abbiamo detto di soffermarci è sicuramente Rivolta contro il mondo moderno.
E per chi volesse approfondire il culto mitraico, è, secondo me, un libro molto interessante, si chiama I misteri del sole di Stefano Arcella. Completo, e si vede che è scritto da una persona che ha lavorato su se stesso e non parla solo a livello culturale.
Edizioni?
Edizioni non lo so.
Vabbè.
Adesso lo cerco.
Boh.
Comunque Testa di Ferro troveremo e siamo in grado di ordinare tutti i volumi dell'universo.
Assolutamente sì.
Libreria Testa di Ferro.
Quindi un saluto ai nostri ascoltatori. E giovedì prossimo ribadiremo quali sono le attitudini per arrivare alla data sostanziale nella forma adatta e quindi ci aggiorniamo a giovedì prossimo. Saluto.
Bene ragazzi, saluto a tutti.